Ecco, per consolidamento democratico si intende un regime, le probabilità di ritorno a una condizione di autoritarismo sono estremamente improbabili, poiché la democrazia implica il consolidamento di una serie di procedure e l'accettazione del gioco democratico da parte sia degli elettori che da parte di coloro che vengono eletti e da parte dei partiti politici, si ritiene e accettata l'idea che il consolidamento avvenga nel corso del tempo, poiché vi è un graduale apprendimento, la democrazia è cumulativa. Cioè l'esperienza elettorale produce apprendimento e accettazione del gioco elettorale. E quindi si accettano 4 o 5 cicli elettorali come uno sbarramento fondamentale per considerare un regime consolidatosi democraticamente. Ora, se noi andiamo a vedere al caso dei Paesi Verdi sulla nostra mappa, per quanto riguarda l'Africa subsahariana, tutti questi casi ormai possono essere considerate delle democrazie consolidate perché da almeno 20 anni, quindi 4-5 cicli elettorali, sono stati tenuti senza interruzioni, senza crisi gravi e senza soprattutto dei passi indietro in termini di democraticità. Se ci spostiamo nell'area superiore, cioè quindi quella del mondo arabo, la Tunisia, che ha raggiunto dei buoni standard democratici ed è considerato un paese libero da Freedom House, quindi potremmo considerarlo un paese pienamente democratico, tuttavia non ha ancora raggiunto questo livello di consolidamento democratico, perché le prime elezioni sono state tenute nel 2011, le ultime nel 2019 e mezzo ci sono state le elezioni del 2014, quindi i cicli elettorali sono stati solo tre nell'arco di 9-10 anni, quindi non possiamo ancora considerare la Tunisia un caso di consolidamento democratico, pur avendo raggiunto degli standard elevati di democratizzazione. Allora, in letteratura si è cercato di spiegare qual è la correlazione fra la democrazia e le condizioni socio-democratiche e socio-economiche. In genere, già a partire dagli anni 60, si constatò l'esistenza di una correlazione fra la ricchezza di alcuni paesi e il loro grado di democraticità. Cioè, tendenzialmente, a partire dagli anni 60, ci si rende conto che i paesi più ricchi sono anche tendenzialmente quelli dove per ricchezza si intende determinata dal prodotto interno lordo, dove c'è una correlazione fra prodotto interno lordo pro capite, livello di prodotto interno lordo pro capite e il grado di democrazia. Correlazione è stata successivamente messa in discussione. Abbiamo per esempio il caso dell'India. L'India è un paese dove il prodotto interno lordo pro capite rimane un prodotto interno lordo basso da paese in via di sviluppo, tuttavia è caratterizzata dall'esistenza di un regime democratico dall'indipendenza ad oggi, quindi dal 47 ad oggi, significano oltre 60 anni. Siccome tende oggi ad accogliere, fatta appunto scartando anche l'eccezione indiana, che però è un caso interessante di comparazione con in particolare il contesto dei paesi dell'Africa subsahariana, perché anche in Africa i paesi che sono transitati alla democrazia, che hanno addirittura raggiunto degli standard molto buoni, sono paesi che rimangono dove le condizioni di sviluppo economico sono tutto sommato piuttosto basse, quindi rimane un caso interessante di comparazione, interessante anche per le condizioni le profonde differenze etnico-religiose che esistono in India. L'India presenta una complessità di etnie e religioni estremamente variegata, che la rende un caso, anche se vogliamo, comparabile con i paesi africani, dato che i paesi africani sono nella generalità dei casi caratterizzati da una molteplicità di gruppi etnici e da una molteplicità di gruppi religiosi. Quindi è una comparazione che spesso si farà anche in questa sede. Piuttosto si tende oggi a correlare, ad affermare che può esistere una relazione fra la comparsa di certi livelli di sviluppo e la possibilità che questi paesi diventino dei paesi democratici. Di solito l'esempio che viene fatto esce dall'area in questione, in particolare fa riferimento ad alcuni casi, a due casi in particolare, quello della Corea del Sud e di Taiwan, che erano caratterizzati da regimi autoritari che, una volta raggiunti certi livelli di sviluppo, queste condizioni di sviluppo socio-economico favorirono appunto una transizione democratica. Come? Semplicemente questi paesi passarono da una condizione di una società prevalentemente rurale, una società prevalentemente urbana, e questo sviluppo socio-economico fu accompagnato dalla crescita della classe media, e vi è tra i teorici della democrazia accolto l'esistenza di una correlazione fra la crescita dello sviluppo in ampiezza della classe media e la domanda di democrazia. E quindi la possibilità che questi regimi evolvano verso dei regimi democratici. Tuttavia, anche in questo caso la correlazione non è strettissima nel caso africano, anche se dobbiamo dire che negli ultimi 20 anni molti paesi africani hanno visto lo sviluppo di una classe media, ma generalmente questo sviluppo della classe media è stato la conseguenza di dei migliori indicatori di sviluppo socio-economico negli ultimi, grosso modo dall'inizio degli anni 2000, quindi nell'ultimo ventennio, mentre le democratizzazioni sono cominciate un decennio prima. Sempre in questa slide, nell'ultimo punto, c'è scritto: quando i regimi autoritari vengono indeboliti per cause politiche, è più facile costruire la democrazia nei casi in cui tali regimi sono più sviluppati. Questa è una equazione, direi, importante, che ha a che fare non solo con lo sviluppo economico, ma anche con lo sviluppo delle istituzioni. Lo vedremo poi nel corso delle elezioni, vedremo come non è un caso che la democrazia si sia strutturata di più in alcuni paesi dell'Africa e del mondo arabo rispetto ad altri. Cioè c'è una continuità, se vogliamo, anche storica, che ha favorito le condizioni di transizione in certi contesti piuttosto che altri. E non è un caso che in quei contesti in cui la democrazia ha messo più radici profonde sono quelli in cui o da un lato la società civile era più robusta precedentemente la democratizzazione, ma anche quei sistemi politici in cui le istituzioni funzionavano meglio. Cioè ci sono delle variazioni su scala continentale o macro-regionale in termini di funzionamento delle istituzioni che sono importanti. Quando noi parliamo, poi magari entreremo di più nel corso delle elezioni, di alcuni contesti specifici, quando parliamo di paesi che sono notevolmente problematici, penso a tre casi in questo momento mi vengono in mente guardando la mappa: quello del Congo nel centro dell'Africa, della Repubblica Centrafricana sopra il Congo, che è un caso poco conosciuto, o anche il Sud Sudan, un paese che ha ottenuto piena indipendenza politica dal Nord Sudan solo di recente, circa un decennio, e la Somalia, quindi quattro casi. Qui siamo in un contesto di statualità molto debole e non a caso vengono classificati come paesi non liberi, non tanto perché abbiano dei al potere dei regimi illiberali, quanto per le ragioni che questi sistemi politici funzionano molto poco, e questo perché il grado di statualità di questi paesi, il grado delle istituzioni è estremamente debole, mentre quando parliamo di un contesto come quello sudafricano è un contesto, per esempio, tutto all'opposto, quindi con una variazione estrema, se partiamo dal caso centrafricano, dal caso somalo o sud-sudanese e lo confrontiamo a quello sudafricano, troviamo un abisso. Cioè in Sudafrica abbiamo uno Stato che pur avendo fallito lo Stato post-apartheid, pur avendo in larga parte fallito, non pienamente soddisfatto le esigenze di eguaglianza, eguaglianza socio-economica della maggioranza di colore, tuttavia è un sistema politico caratterizzato da una solidità delle sue istituzioni. Questo anche prima della liquidazione dell'apartheid, e dunque è un paese in cui la democrazia ha avuto migliori possibilità di consolidamento. L'ultima slide di questo gruppo fa riferimento all'opera di Bobbio ed è stata intitolata Le promesse non mantenute della democrazia, e questa slide è importante perché ci ricorda come la democrazia sia non solamente un sistema caratterizzato da determinate istituzioni, caratterizzato da determinate dalla garanzia, il conseguimento e la permanenza di una serie di diritti civili e politici che nei regimi autoritari vengono negati. Però la democrazia anche veicola con sé una sorta, diciamo, di promessa, forse se vogliamo anche in parte utopica, di realizzare determinati obiettivi, e cioè l'esistenza di una società di eguali, l'eliminazione di interessi particolaristici o organizzati, la fine della persistenza di oligarchie, il diffondersi o le interferenze di apparati burocratico-militari, o la promessa di elevare il livello di educazione politica dei cittadini, e di come molte di queste premesse siano state in realtà non pienamente, non dico negate, ma non pienamente realizzate nemmeno nelle democrazie più consolidate. Questo per dire che dobbiamo sempre in qualche modo relativizzare, dobbiamo evitare di utilizzare in questo corso un approccio, diciamo, ideologico di che cosa intendiamo per democrazia, e cercarci di tenerci su un livello minimo accettabile. Appunto di democrazia, altrimenti finiamo per perdere quello che è rischiamo di non cogliere pienamente l'obiettivo di questo corso, che è quello di cercare di descrivere i progressi eventualmente fatti da queste due macro aree, le differenze fra di loro, le importanti differenze all'interno, che magari cominceremo a vedere domani. Potrebbe essere questa un'idea per la lezione di domani, e quindi di anche individuare gli eventuali, diciamo, ostacoli o difficoltà che contraddistinguono il percorso verso la democrazia, che inevitabilmente è un percorso non facile e tortuoso. Dunque io concluderei qui la definizione di democrazia. Magari domani diamo anche, proviamo a definire, a vedere la variazione, quella che è la variazione. Ora brevemente definirò in maniera molto sintetica che cosa si intende per regimi autoritari, magari domani cerchiamo anche di entrare e di vedere se è possibile formulare una tipologia dei regimi autoritari, che non è semplice. A questo scopo ci sono delle slides, lo vedremo. Ecco qui, se andate alla pagina, dunque vediamo un po' di autorizzare lo screen, sì. Se andate alla pagina di Moodle, se vedete la pagina di Moodle, vi sono due documenti, uno è stato numerato come 4 e uno 4A, sono i tipi autoritari e le dimensioni e le variazioni negli autoritarismi che ci possono permettere di classificare, aiutare a classificare meglio gli autoritarismi. Il documento numero 4, cioè quello che si chiama tipi autoritari, adesso lo apro, vediamo se si apre. Eccolo, che è un documento Word, rappresenta una possibile classificazione parziale dei regimi non democratici, la vediamo magari domani. Poiché molte delle classificazioni che vengono fatte, questa è una classificazione parziale, non è mia, molte delle classificazioni che vengono fatte sono a volte insoddisfacenti, magari domani le vediamo, però forse è meglio provare a conoscerle per evitare di fare delle confusioni. Oggi ci possiamo limitare a definire come regimi autoritari tutti quei regimi che non raggiungono le condizioni minime per essere considerati democratici, cioè dove non c'è una partecipazione effettiva, dove non c'è un'eguaglianza di voto, dove i cittadini, per riprendere la definizione minima di Schumpeter, dove ai cittadini non è concesso concorrere per la formazione di partiti, a questi partiti o ai cittadini individualmente non è permesso di partecipare pienamente alle elezioni in una condizione di parità. E dove frutto di questa competizione per il voto i governi non rappresentano effettivamente il volere della maggioranza. Diciamo che autoritari sono tutti quei regimi che non rispettano queste condizioni. Rimane certo il problema, tornando alla mappa di Freedom House, di come considerare quei regimi qui colorati in giallo, se considerarli regimi democratici o meno. Cioè, la questione per questi sistemi politici è cercare di chiarire quanto estesa è quella limitazione di cui si parlava nelle slides. Vediamo un attimo dov'era, c'era una slide che. E quanto in questa qui, quella di democrazie liberali e democrazie elettorali, quanto i diritti civili fossero effettivamente e i diritti politici fossero effettivamente tutelati, quanto poco indipendente la magistratura, quanto i mass media fossero effettivamente autonomi e indipendenti e quanto i militari abbiano il potere di interferire sull'operato del governo. Non dimentichiamo che gli autoritarismi del passato sono stati caratterizzati, ma anche molti autoritarismi di oggi, proprio dal dominio di un potere militare sul potere civile. Ecco, se noi riusciremo in questo corso a definire questo quanto, no? Dunque, interferenze ci possono essere, la magistratura può essere meno indipendente che nelle democrazie occidentali, i diritti civili, può esserci effettivamente le violazioni dei diritti civili e dei diritti politici possono essere in qualche modo ammesse, ma non devono essere sistematiche, macroscopiche, per far sì che noi possiamo in qualche modo cercare di spostare o di includere parte di questi paesi qui colorati in giallo, farli avvicinare di più a quella che è una casistica di piena democraticizzazione. Dunque, io finirei oggi. Io penso che potete anche attivare il microfono. Aspettate che vedo. Questo lo possiamo. Io finirei qui oggi. Potete attivare il microfono, magari uno alla volta, oppure dirmi.